di Roma. Tornando sono in molte presentazioni perché ha fatto lavori in particolare nel campo della didattica e della fisica, che è quello che ci interessa, infatti, la nostra scuola, e farò una relazione sulla misura della velocità della luce da Galileo ad oggi.
Grazie. Posso rimanere seduto se non vi spiace? Mi scuso. Dunque, non è vero che non ho bisogno di presentazioni, quindi mi presento da me. Università degli Studi La Sapienza, non è esatto che ho fatto studi di didattica, non è esatto, ho fatto della didattica.
Non funziona?
Sì.
Ah, si avvicina.
Funziona, funziona.
Sì. No, non studi, ti lavori in attinente alla didattica, i tuoi libri di divulgazione.
Ah, in quel senso, ho capito. Allora, lui si riferiva ai miei libri di tipo divulgativo. Io ho fatto un po' il divulgatore negli ultimi anni della mia carriera, perché invece per circa 40 anni ho fatto il fisico sperimentale nei laboratori, in giro per il mondo e poi a Roma, Università degli Studi La Sapienza. Quindi, come sperimentale, non sono affatto un esperto di storia della fisica, non sono in grado di fare discorsi né mentalistici né speculativi e nemmeno ombra di speculazione, come è stato detto prima, che è una bellissima definizione, e avrò i piedi per terra, cioè sarò strettamente sperimentale, riferendo come i grandi del passato hanno via via avvicinato la conoscenza della velocità della luce. Allora, qui tutto parte da Galileo. Perché tutto parte da Galileo, tutto sommato. Questo ritratto è un po' diverso da quelli che siete soliti vedere, a me è piaciuto usarlo per indicare che appunto Galileo, anche nel settore della luce, per poco che abbia fatto, è stato innovativo. Al tempo di Galileo, i suoi contemporanei, in particolare Cartesio, non credevano assolutamente che la luce richiedesse un tempo finito per spostarsi dalla sorgente all'occhio dell'osservatore o agli oggetti che illumina. Ritenevano che la luce avesse una velocità infinita, cioè istantaneamente, come si accendeva la luce, immediatamente era illuminato tutto lo spazio circostante. Quindi quando Galileo propose, Galileo questo non lo credeva, perché diceva: come il suono richiede del tempo per andare da noi a una certa distanza, la luce è un altro fenomeno fisico, non può essere infinitamente rapida, quindi deve avere una velocità finita. Tanto che arrivò anche a suggerire un'esperienza, una celebre esperienza, molte delle cose che racconterò saranno ben note, ma io ho cercato di illustrarle un po' graficamente per essere molto semplice. Allora, cosa suggeriva? Che è successo? Vabbè, ecco. Leggiamoci insieme, da quando mi sono attaccato a questo proiettore mi vengono fuori delle cose impreviste. Vediamo di eliminare quell'affare lì, se ci riesco.
Non lo so.
Come si fa a levarlo?
Escape.
Ah, esci? Ho capito. Dunque, allora leggiamoci insieme le parole di Galileo in merito al fatto che per la prima volta nella storia, avanza l'ipotesi che la luce non sia una cosa istantanea, ma richiede un tempo finito per spostarsi dalla sorgente al ricevitore. Allora, l'esperimento che lui suggerisce, che tra l'altro è la base di tutti gli esperimenti fatti poi molto tempo dopo, voglio che due piglino un lume per uno, il quale possino andare coprendo e scoprendo con l'interposizione della mano alla vista del compagno, e che ponendosi l'uno incontro all'altro in distanza di poche braccia vadano addestrandosi nello scoprire ed occultare il loro lume alla vista del compagno, sì che quando l'uno vede il lume dell'altro immediatamente scopra il proprio lume, il suo. Aggiustata a cotal pratica in piccola distanza, pongansi i due medesimi compagni con due simili lumi in lontananza di 2 o 3 miglia e, tornando di notte a fare la stessa esperienza, vadano osservando attentamente se le risposte delle loro scoperte ed occultazioni del loro lume seguono secondo le risposte secondo gli stesso tenore che facevano da vicino. che seguendo, se è così, si potrà assai sicuramente concludere l'espansione del lume essere istantanea, che quando invece, diciamo, ella ricercasse tempo in una lontananza di 3 miglia, per esempio, che importano 6 miglia per andata di un lume e venuta del ritorno dell'altro, la dimora dovrebbe essere assai osservabile, misurabile. Quando si volesse fare tali osservazioni su distanze maggiori, cioè di 8 o 10 miglia, potremmo servirci del telescopio. Naturalmente io l'ho voluto leggere anche perché la prosa di Galileo è una prosa straordinaria, io mi diverto a leggere Galileo, è veramente magnifica, e chiaramente molte parole per dire quello che adesso vi illustro con una semplice figura. Allora, ci sono due colli, lui dice, un amico si colloca in cima a un dato colle e l'amico, l'altro, munito di lume anche lui e mantello o mano per otturare la luce, su un colle distante alcune miglia. Ecco qua i nostri due colli, ecco qua cosa abbiamo in cima ai colli: lume, che sarà stato un lume ben diverso dalla torcia che io ho segnato qua con idee un po' più moderne, una mano, un mantello o qualcosa che permetta di otturare il lume, e l'occhio per vedere cosa arriva di risposta dall'altro colle. Allora, supponiamo adesso che il primo signore, quello di destra, tolga il mantello o la mano che copre il suo lume, e allora vedete che il lume, ah no, quello di sinistra, scusate, avevo preparato quello di sinistra, allora vedete che togliendo la mano, il fascio di questo lume, che deve essere in qualche modo fatto la torcia, perché il lume non poteva essere, doveva avere per forza una qualche forma di specchio o qualcosa che lo incanalasse su un percorso abbastanza ristretto, se no si sarebbe persa tutta l'energia luminosa in tutte le direzioni, e quindi un faro in sostanza. Quando il signore di destra vede quella luce, toglie anche lui la sua mano e quindi il suo lume ora restituisce un segnale luminoso che arriva all'altro amico dall'altra parte. Un po' di prove, di preparazione, quando però hanno imparato a far bene queste manovre, dice lui, sarà possibile che il primo fermi il suo, che ha avviato il suo cronometro nel momento che ha scoperto la sua torcia, fermi il cronometro non appena vede la luce che torna all'altra parte. Vedete, questo è sostanzialmente come poi in futuro si misurerà la velocità della luce. Naturalmente l'ingenuità di Galileo in cosa consisteva? Lui pensava che la luce fosse sì più veloce del suono, ma non così tanto da percorrere questa andata e ritorno di svariate miglia in un tempo che non si potesse cronometrare in qualche modo. Quindi è lì che cade, diciamo, un po' nel tranello. L'idea di Galileo lui non la fece, questo esperimento lo fece però un suo allievo, e che non ricordo più quale fosse, però uno dei suoi allievi si preoccupò di fare la misura. Ora proviamo a calcolarci quanto tempo ci sarebbe voluto oggi che sappiamo quanto vale la velocità della luce. Se i due colli distavano 5 km, 10 km è il percorso globale dell'un lume più quello del ritorno dell'altro, anzi no, facciamo 10 km, quindi 20, prendiamo 20 km di cammino totale, dividiamolo per la velocità della luce che oggi conosciamo e vengono fuori 0,067 millisecondi. Voi capite che soltanto il riflesso umano, diciamo, è già enormemente più lungo, quindi non era un esperimento fattibile. Infatti l'allievo che provò a farlo disse: qui non se ne cava niente, praticamente io vedo il segnale quasi istantaneo. Nel momento stesso che io scopro il mio lume, io vedo già quell'altro che si apre dall'altra parte, perché insomma 0,067 millisecondi erano praticamente zero per quei tempi, non c'erano manco gli orologi adatti. Se fosse stato suono, per esempio, avremmo avuto una velocità di 0,34 km al secondo e quindi il ritorno sarebbe venuto in 59 secondi. Quindi Galileo, pensando al suono, si illudeva: sì, la luce sarà molto più veloce, d'accordo, però se si impiega 59 secondi col suono, qualche secondo passerà anche per la luce. E lì dove lui cadde nell'illusione di poter fare l'esperimento. Ecco, Borelli fu l'allievo che fece questa misura. Si legge abbastanza?
Sì, sì, sì.
Perché prima io da lì non riuscivo a leggere. Borelli fece questa misura. Naturalmente al giorno d'oggi cosa faremmo? Useremmo intanto dei laser invece che delle torce o dei lumi collimati in qualche modo. Useremmo dei sensori di luce a semiconduttore, cioè delle fotocelle. Useremmo un'elettronica che è sincronizzata con fasci di luce e così via. Quindi si potrebbe arrivare a fare una misura addirittura su pochi metri. Infatti l'abbiamo anche fatta, devo dire, col maestro mio Edi Peppino Giuliani Gianfranco Chiarotti all'Accademia dei Lincei, la facemmo davanti a tutti gli studenti dei licei romani, c'era un sacco di gente, eccetera, e la facemmo su un tavolo lungo così, come questo. Cioè qui c'era il lume, l'apertura del lume avveniva elettronicamente con un comando ottico e praticamente il ritorno veniva misurato con ovviamente la cronometria possibile ai tempi nostri, e si misurò una velocità giusta entro qualche per cento, su pochi metri di distanza. Oggi le cose sono molto diverse, ma per arrivare a poter fare una cosa su un tavolo di un laboratorio bisogna passare attraverso tutta una serie di miglioramenti che adesso vedremo. Nel 6-700 misure terrestri erano essenzialmente impossibili, perché appunto nel 6-700 non c'era strumentazione che consentisse di misurare tempi così corti, di sincronizzare nel modo dovuto, eccetera. Però ci furono degli astronomi che riuscirono a fare una misura della velocità della luce attraverso misure spaziali, cioè misure nello spazio. Il primo di tutti fu Römer. Naturalmente queste cose superficialmente le sapete già tutti, io cerco di dare un pochino più di particolare. Il primo di tutti fu Römer, che era, mi pare, danese, non vado errato, il quale studiò i tramonti del satellite Io dietro a Giove. Giove ha alcuni satelliti, Io in particolare si vede molto bene, e quando passa dietro a Giove lo chiamo tramonto di Io, va bene? Io scompare alla vista di chi lo osserva. Con un buon binocolo si può, già Galileo aveva osservato i satelliti di Giove, ricordatevi, gli astri Medice, come li aveva chiamati, in onore della famiglia dei Medici. E quello che dirò adesso è che Römer si accorse che i tramonti non avvenivano con regolarità. Adesso mostro un po' di più. L'altro astronomo che fece invece una misura della luce, la velocità della luce, fu Bradley, che lo fece tramite la misurazione dell'angolo di aberrazione stellare anno. Anche di questo dirò qualche particolare. Cominciamo con Römer, 1676, quindi siamo ancora nel secolo di Galileo. Galileo è morto da poco, mi ricordo più l'anno che è morto da 34 anni prima. Quindi siamo ancora però nel secolo di Galileo. Galileo sarebbe stato felicissimo di sapere di questo risultato, e questa è l'esperienza che fa Ole Römer. Ho cercato con questa immagine di spiegarvi un po' le cose semplicemente. Allora, vediamo se il pointer qui funziona. Allora, durante l'anno la Terra gira intorno al Sole in un'orbita circolare. Questo è il Sole, questa è la Terra in una posizione all'estremo del diametro della sua orbita, e qui è la Terra in una posizione opposta, diametralmente opposta. Questo è Giove. Intanto che la Terra percorre questo mezzo giro, Giove si sposta un pochettino, ma non molto. Si sposta un pochettino. Io tramonta, per esempio, nel momento in cui passa dietro. Quindi questo è l'ultimo momento in cui l'osservatore dal punto A della Terra vede Io e lo vede spegnersi, e si segna l'ora in cui questo avviene. Se fa la stessa misura via via in funzione dei giorni, quello che trova è che il tramonto non avviene sempre puntualmente con un uguale ritardo rispetto al primo che ha osservato, ma trova che questo ritardo varia. Cioè, se prendo zero ritardo sulla prima osservazione, cioè qui, poi nei giorni successivi, l'orbita terrestre, quindi nei giorni successivi, sì. La Terra ci impiega mezza giornata ad andare da qui a qui, sì. Quindi nei giorni successivi, posizione della Terra in ascissa, noi troviamo che questo tramonto avviene sempre un pochettino più tardi di quando lui se lo sarebbe aspettato, e via via, man mano che la Terra si allontana da Giove, cammina qui, il tempo di ritardo del tramonto di Io è via via sempre più grande, raggiunge un massimo quando la Terra si trova qua. Quando la Terra si riavvicina verso l'estremità più vicina a Giove, che intanto si è un po' spostato, i tempi di ritardi tendono di nuovo a diminuire, fino a che naturalmente quando la Terra torna in A, il tempo di tramonto è esattamente quello che si sarebbe aspettato se tutto questo non avveniva. Mi sentite? Perché mi pare che questo microfono intanto scompaia un po'. Allora, lui misurò 22 minuti di ritardo massimo quando la Terra stava qua giù. Spiegazione? Beh, è evidente, la Terra è più lontana da Giove, la luce per venire, la luce di Io che scompare, che tramonta, arriva da noi facendo un percorso più breve quando la Terra è in A e facendo un percorso più lungo quando la Terra è in B. Di conseguenza, se io conosco il diametro dell'orbita terrestre, e a quei tempi lo si conosceva già abbastanza bene, io sono in grado di stabilire da questo ritardo di 22 minuti quanto vale la velocità della luce, semplicemente come differenza di percorso, a causa della differenza di percorso. Quello che misurò Römer fu 210.000 km al secondo. AB diviso il delta T qui misurato. Naturalmente voi direte però che misura scacciata, insomma due terzi della realtà. In realtà Römer fece alcuni errori, primo perché non misurò il tempo adeguatamente bene, secondo perché qualche errore sulla conoscenza delle orbite dei satelliti e così via, a quel tempo era ancora possibile farlo. Nel 1809 ci fu un francese e si prese la briga di prendere i dati di Römer e di tener conto delle cose più conosciute a suo tempo, cioè un secolo e mezzo dopo circa, e arrivò proprio a circa 300.000 km al secondo, che è bene o male la velocità che oggi conosciamo. Poi la vedremo via via con cifre significative sempre più, il numero sempre maggiore. Tanto per farvi l'amico Mazzorani nel suo bellissimo discorso di prima ha fatto vedere la formula che si estrae dall'equazione di Maxwell della velocità c della luce nel vuoto, però non ha dato il valore. Allora, il valore è questo, avete visto prima che la velocità della luce, scusatemi, tanto qualcosa qui succede, la velocità della luce è 1 sulla radice quadrata di mu 0 e epsilon 0, che sono rispettivamente la permittività e la costante dielettrica del vuoto, magnetica ed elettrica del vuoto, e sotto radice al denominatore, e viene fuori 299, 793, 458 ai dati che noi oggi abbiamo di questi parametri. Quindi 9 cifre significative. Però, come vedete, siamo estremamente vicini ai 300.000 che escono dalla misura di Römer corretta da Delambre. Faccio un paio di foto, tanto per farvi vedere queste facce, vedere i nostri antenati scienziati è sempre piacevole, soprattutto quando si scopre che uno era un marchese o qualcosa, o principe addirittura, e gli scienziati a quel tempo erano solo nobili, l'alternativa era che fossero preti, gesuiti per esempio, tipicamente, quindi erano, James Bradley era un religioso, era un prete, quindi a quei tempi non si poteva fare scienza se non in queste due condizioni. James Bradley, cosa fa James Bradley? James Bradley studia la posizione apparente di una stella luminosa, si volse a Eltanin, distante da noi 150 anni luce, durante l'anno solare. Cosa si intende per aberrazione? Siccome noi siamo un osservatore mobile e durante l'anno facciamo il percorso dell'orbita solare, evidentemente abbiamo l'impressione, giudicando dalla Terra, che sia la stella che fa quello, come quando dall'auto guardiamo fuori e vediamo gli alberi che corrono, no? La stessa cosa. Quindi in realtà dall'osservatore mobile Terra la stella Eltanin percorre una
cioè conferenza essenzialmente, in cui, per cui vista per esempio a un diametro dell'orbita della Terra intorno al Sole o all'altro estremo del diametro, la stella Eltanin si trova in posizioni differenti. L'analogia è esattamente quella della pioggia in caduta, che poi vi faccio vedere un momento perché è molto interessante. Allora, facciamo prima la figura. Allora, noi siamo sulla Terra, osservatore che prendiamo fisso, quindi vediamo la stella Eltanin sopra di noi che fa questo giro nel corso dell'anno. Prendiamo le varie velocità che conosciamo. Conosciamo la velocità con cui la stella percorre questo orbita, perché non è altro che la velocità col segno meno della Terra intorno al Sole. Sappiamo la, misuriamo quest'angolo alfa tra la verticale, tra la Terra e la stella, e la posizione della stella all'estremo, per esempio più lontano a destra, come in questa figura, e a questo punto abbiamo un vettore noto, un altro vettore misurato, un angolo meglio misurato più esattamente, e componendo i vari vettori tiriamo fuori l'incognita, che è la velocità della luce reale. Allora, i valori sono 30 km al secondo per lo spostamento della stella sulla sua apparente orbita. Misurando l'alfa si trova che è di 0, guardate che è una misura molto precisa, questa per un astronomo, 0,00571 gradi è quest'angolo qui, e quando componiamo tutto insieme non facciamo che ricavare U U su tangente di alfa viene uguale a questo valore qui, tra 301. Devo prendere U, dividerlo per tangente di alfa e trovo questo valore, 301.304.000 km al secondo. Stiamo sempre gironzolando intorno ai 300.000. Sono misure molto interessanti, naturalmente non possono essere più che tanto precise, come vedremo invece in seguito si arriverà molto vicino al valore teorico di Maxwell. L'analogia con la pioggia ve la faccio solo ricordare perché tutti quanti l'abbiamo osservata fin da bambini. Una delle prime domande che mi pongono i bambini quando capita di viaggiare in auto o in treno è: perché la pioggia, quando cade sui vetri dell'auto, invece di fare un rigagnolo verticale lo fa inclinato? Vedete, queste sono le gocce di pioggia, vedete? Eccole qua, magari possiamo evidenziarle facendoci qualche linea tratteggiata. Ecco, la pioggia di fatto cade sul vetro dell'auto in questo modo. Analogamente, se voi correte e vi guardate di lato, vedete che la pioggia in effetti apparentemente viene giù inclinata, non viene giù verticale. Qual è il motivo? Beh, lo stesso identico di quello che fa la stella, cioè la pioggia rispetto all'auto ha una certa velocità che risulta dalla composizione. Scusate, la velocità reale della pioggia è verticale, l'auto sta correndo e quindi se noi osservatori dentro l'auto guardiamo la pioggia abbiamo l'impressione che la pioggia corra, come gli alberi guardando fuori dal treno, corra all'indietro rispetto a noi, quindi la velocità apparente della pioggia non è altro che il risultante delle due velocità in gioco, e quindi l'effetto lo stesso si vede, ho detto, se ci si guarda di lato, oppure sarà capitato a tutti di correre sotto un bel acquazzone con un ombrello sopra la testa e accorgersi che si arriva con tutte le gambe dal ginocchio in giù bagnate, perché la pioggia naturalmente ci investe obliquamente in questo modo. Ecco, bisogna mettere l'ombrello un po' in avanti, giustissimo. Bene, fin qui le misure astronomiche. Arriva il solito francese astutissimo, che si chiama Fizeau, Armand, Hippolyte Louis Fizeau, sempre tanti nomi francesi, e sempre duchi o principi o marchesi o cose di questo genere. È il primo a fare una misura sulla Terra. Sta a Parigi, quindi cosa fa? Mette una sorgente di luce a Montmartre, in cima in alto, e mette uno specchio sul Mont Valérien a Suresnes, 8,33 km di distanza da Parigi, da Montmartre, quindi per un percorso di andata e ritorno di 16, e applica esattamente i criteri di Galileo. solo che invece del mantello, del lume e di cose del genere usa metodi meccanici estremamente più precisi e usa la famosa ruota dentata di Fizeau, così si chiama, gli servono questi materiali, un prisma che serve per ha una torcia qui, che ha un fascio abbastanza collimato, il prisma permette di riflettere per riflessione totale o anche parziale soltanto, di passare attraverso una ruota che ha dei fori o dei denti o quello che volete. La luce arriva fino a questo specchio, 8,33 km di distanza, torna indietro e normalmente sbatterà, siccome la ruota viene fatta intanto, è motorizzata e sta girando, normalmente finirà per sbattere sulla ruota stessa e non tornare all'osservatore. Ma supponiamo che la velocità della ruota sia giusta, quella che serve perché un foro si sostituisca al precedente foro intanto che la luce fa il suo percorso fino a Sirene. Allora quando torna indietro la luce passa e torna all'osservatore che sta vicino alla torcia. Naturalmente conoscendo la velocità di rotazione della ruota, conoscendo quindi quanto tempo occorre per la sostituzione di un foro al posto del foro adiacente, cosa che faccio aumentando gradatamente la velocità della ruota fino a che mi ricompare la luce, a questo punto so che esattamente un foro ha sostituito l'altro e a questo punto, conoscendo la velocità angolare della ruota, io risalgo alla velocità. Ecco qui come funziona, la luce parte di qui, è riflessa qui dal prisma, passa in questo foro, arriva qui e quando le cose sono quelle che ho detto, cioè la ruota sostituisce un foro al precedente, la luce ritorna all'indietro e l'occhio, se l'osservatore si mette qua, per esempio, o lo può guardare da qua o lo può guardare addirittura in trasparenza attraverso il prisma. A questo punto gli orologi sono ben altra cosa di quelli di cui disponeva Galileo, quindi noi possiamo cronometrare il tempo che è trascorso perché la ruota arrivi a produrre un foro al posto, sostituire un foro al posto del precedente e siamo in grado di calcolarci tranquillamente la velocità con la formuletta banale 2L che è il doppio percorso della luce tra Montmartre e Sirene e il raggio della ruota ovviamente deve essere noto per conoscere la velocità periferica della ruota, dei fori se vogliamo, R l'ho già detto, omega è la velocità angolare della ruota, quindi con questa banalissima formuletta ricaviamo 313.000 km/s. Non è meraviglioso come misura, però insomma è sicuramente una misura, è la prima misura terrestre nella quale che si può fare in laboratorio e che si può fare anche, come vedremo, agli studenti. Poi Léon Foucault, altro francese, altro nobile, altro... Beh, Foucault è ben noto per il suo pendolo e anche il giroscopio è dovuto a Foucault. Cioè Foucault è il primo che mette in evidenza sperimentalmente la rotazione terrestre, sia col pendolo che col giroscopio. Però anche in questo porta il suo contributo. Fa una modifica della tecnica di Fizeau prendendo le seguenti cose. Allora, prendendo una sorgente di luce che manda la luce verso un certo specchio, vediamo se la facciamo, eccola qua, lo specchio la riflette, con una lente viene mantenuta più collimata e urta su uno specchio fisso, questo, la luce torna indietro, ma siccome questo specchio sta ruotando, quando la luce batte su questo specchio lo troverà lievemente variato di inclinazione e allora la luce non tornerà alla sorgente ma andrà più in qua dove avremo messo un sensore di luce tastando il terreno fino a che vediamo che la luce si vede, si misura. Può essere un occhio umano naturalmente. Allora in questo caso la misura è molto simile, lo stesso concetto, basta sapere la velocità di rotazione dello specchio, le distanze percorse e misurare l'angolo alfa. Praticamente l'equazione è la stessa. È lo specchio che ruota e non la ruota dentata, ma essenzialmente la stessa misura. Quello che misura Foucault è 298.000 km/s, misura che a me pare veramente ormai molto, ma molto buona. Finalmente arriviamo alla grande misura di Murchison sulla quale vale la pena di spendere un po' di parole, perché è una misura veramente stupefacente. Usa lo stesso sistema di Foucault, cioè lo specchio ruotante. Si mette sulla cima di un monte, il monte Wilson, in California, e mette lo specchio rotante, lo specchio rotante lo mette sulla cima di un altro monte che si chiama Lookout Mountain, proprio perché aveva il cocuzzolo alto, privo di alberi, quindi poteva tranquillamente ricevere la luce, eccetera. E poi procede come Foucault, semplicemente con la differenza che lo fa tra due colli molto lontani, ecco qui, Mount Wilson e Lookout Mountain, che è una spalla del Monte San Antonio. A me piace tanto questa misura anche perché sono stato di persona, anche insieme a mia moglie tra l'altro, a vedere questi posti insieme a colleghi del Caltech, ed è veramente stupefacente come quest'uomo sia riuscito a misurare la distanza tra questa vetta e questa vetta. Qui è il punto difficile, perché oggi noi lo faremo proprio usando un laser e conoscendo la velocità della luce, come fanno tutti quelli che fanno strade o che fanno misurano distanze, ma a quel tempo la velocità della luce era quello che si doveva misurare. Non c'era possibilità di misurare questa distanza con niente, non si poteva certo tirare una corda da qui a qui, perché semplicemente col suo peso si sarebbe imbarcata, quindi avrebbe dato una lettura della distanza errata, e fecero veramente qualcosa di miracoloso. I 35,4 km di distanza tra la vetta di un monte e la vetta dell'altro furono misurati con una precisione, forse spero di averlo scritto, se no, comunque una precisione dell'ordine del centimetro, qualcosa di quest'ordine qui. Come fecero? Ecco, un centimetro, l'ho scritto per fortuna, 35,4 km misurati con la precisione di un centimetro, che ci porta a prevedere che la precisione della misura della velocità della luce sarà dell'ordine di un centimetro su 35,4 per 10 alla quinta. Quindi praticamente un errore estremamente piccolo. Come ha fatto? Allora, hanno misurato la linea di terra, cioè partendo da questa vetta di sinistra, hanno cominciato a misurare i trattini, hanno diviso praticamente lo spazio che portava all'altra vetta in piccolissimi trattini, dell'ordine del centimetro, diciamo, e hanno fatto tante misure misurando la lunghezza del centimetro e l'inclinazione. Per fare questo, e dopodiché da quello naturalmente proiettavano la lettura conoscendo l'angolo di inclinazione e ricostruivano, se volete, il percorso questo qui, cioè quello che via aria, che non era misurabile, ma che veniva dedotto come proiezione su quella direzione lì che unisce le due vette, di quanto misurato a terra tramite le misure delle inclinazioni. Pensate alla pazienza di questo lavoro. Tra l'altro usarono per lungo la terra usarono un nastro di Invar, che era una lega di leghe di ferro e nickel insensibile alla temperatura. Incontrarono ostacoli, fiumi, canyons, abitazioni, foreste, dovettero passare attraverso. Ci furono delle case che furono addirittura sventrate per farci passare il nastro di Invar e fare, poi dopo gliele ricostruirono naturalmente. Quindi si mosse tutta la marina americana, ci fu un intervento da parte del, non mi ricordo, ma l'ente proprio specialistico, dopo forse l'ho scritto, della marina. Quindi fu un lavoro assolutamente grandioso. Quindi la distanza fu calcolata, la linea aerea, diciamo, fu calcolata come somma di piccolissimi segmenti. Ecco, partecipò alla US Coast and Geodetic Survey, che è un centro di ricerca della Marina americana, che mobilitò letteralmente un esercito di persone. Questo fu un lavoro che durò da solo, per la misura della sola distanza, credo un paio d'anni, credo, non mi ricordo bene. Ecco, con questa misura, a questo punto, fu fatto esattamente lo stesso esperimento di Foucault, cioè con lo specchio rotante, come l'ho raccontato prima, e si arrivò a questa misura, C uguale 299.774 km al secondo, più o meno 11. Di nuovo vi ricordo qual è il valore teorico di Maxwell, come vedete si arriva ormai molto vicini direi, insomma siamo praticamente fino alla quarta cifra, fino alla quinta cifra, è uguale insomma. È impressionante questo tipo di esperimento, è difficile da credere addirittura, una persona normale dice io non ci credo che ha fatto sta roba, in effetti il sospetto viene che ci sia sotto un trucco, ma non poteva esserci, non poteva esserci.
Come? Il sorgente cosa aveva?
Vabbè, credo non c'era ancora il laser. Infatti oggi la stessa misura fatta col laser consente di aggiungere alcune altre cifre oltre quelle misurate. No, doveva usare un collimatore di luce, una torcia marina, un faro, un qualche cosa che proietti un fascio che si sparpagli poco, insomma evidentemente, meno possibile. Comunque una misura assolutamente straordinaria. E la cosa curiosa è che poi Michelson sono prese il premio Nobel, ma non per questa misura. Poi dopo magari se ho tempo dico una parola anche su quell'altra. Comunque questo è quanto, eccolo qua, il signor Michelson, che fu un inventore anche, il primo utilizzatore del celebre interferometro di Michelson, col quale volle insieme a Morley tentare di misurare la velocità della Terra attraverso l'etere, o se vogliamo la velocità del vento di etere per un osservatore fisso sulla Terra. Cosa che, come voi sapete certamente, non riuscì, risultò che non c'era nessun segno di effetti di velocità della Terra attraverso un mezzo che era il supposto etere, che a quei tempi ancora molti fisici postulavano per giustificare il moto di un'onda attraverso lo spazio vuoto, per esempio. Noi sapevamo che le stelle ci mandano la luce, quindi il problema era come fa la luce ad arrivare attraverso il vuoto se non c'è un qualche mezzo di propagazione. Quindi si inventarono il famoso etere, se ne è già parlato anche oggi, e a un certo momento lui ci disse sto etere se c'è lo si deve vedere, quindi disse misuriamo il vento di etere della Terra che viaggia nello spazio attorno al Sole. Come sapete questa bellissima esperienza che non sto a raccontare qui perché non ha niente a che fare con la velocità della luce, ma che è fondamentale perché oggi siamo riusciti a vedere le onde gravitazionali grazie proprio all'esperimento Virgo, che usa proprio un interferometro di Michelson con il braccio più lungo di 6-7 km, mi sembra una cosa, non mi ricordo il numero esatto, ma svariati chilometri. E quindi diciamo questa idea di interferometro di Michelson è una grandissima idea. A lui non funzionò, lui non riuscì assolutamente a vedere che la Terra si muovesse attraverso un qualsivoglia etere, e ci furono mille ipotesi in proposito fino a che, come abbiamo detto ieri in un'altra lezione, saltò fuori il praticone di Mach, il quale disse evidentemente l'etere non esiste. A questo punto la prova che l'etere non esisteva era sicura, era sperimentale, e per questo prese il premio Nobel Michelson, cioè per un esperimento fallito se vogliamo, perché lui voleva misurare la velocità dell'etere, invece non misurò nulla, e per questo prese il premio Nobel, non per la misura ben più importante, ben più sofisticata della velocità della luce di cui vi ho parlato. Ecco, questo l'ho già detto. Ecco, per migliorare il risultato di Michelson oggi si usa un laser come sorgente, si usa ovviamente tutta una meccanica sincronizzata in modi appunto ottici e elettro-ottici perlomeno e così via, e per questo, come ho detto, è stato possibile all'Accademia dei Lincei fare per gli studenti di licei romani una misura su un tavolo piccolo così, con la precisione praticamente con la quale, un po' non certo come quella a cui si può arrivare se si lavora tra due colli distanti 34 km, però con una precisione notevole. Bene, io arrivo alla conclusione con una piccola sorpresa. La velocità della luce si può misurare nel forno a microonde di casa con una semplicissima misura che adesso vi mostro. Piccolo scherzo. Se voi mettete dentro un forno a microonde una barretta di cioccolata e accendete il forno e lasciate passare un piccolo intervallo di tempo, qualche minuto, Quando aprite il forno trovate questa situazione qui, vedete che lì c'è un piatto, c'è una doppia barretta di cioccolata e ci sono alcuni punti in cui la barretta di cioccolata è colata, si è fusa prevalentemente in quei punti lì. Allora a questo punto, come funziona un forno a microonde? Beh, nel forno a microonde ci sono delle onde stazionarie a microonde, ma le microonde sappiamo appunto da Maxwell che sono sostanzialmente onde elettromagnetiche come la luce, quindi misuriamo la velocità di propagazione delle microonde, che è la stessa cosa di quella nel vuoto, la stessa cosa che di quella della luce. Allora, che cosa succede? Succede che nel forno a microonde le microonde formano onde stazionarie che hanno, ve l'ho disegnata lì, un'onda stazionaria che capisco dal fatto che è colata la cioccolata in quei punti, hanno una periodicità come è mostrato nella figura. Quindi il primo punto di cioccolata sciolta corrisponde a un massimo di oscillazione della microonda. Qui in mezzo praticamente c'è uno zero, c'è un nodo, di nuovo un massimo qui e di nuovo uno zero qui e poi se andiamo avanti. Allora questo non è altro che un punto di massimo di oscillazione, questo idem e quest'altro idem. Allora proviamo a fare due conticini, vediamo cosa viene fuori, perché questa è una misuretta che potete fare tutti nel forno di casa, a microonde che avete a casa. Misurate questa distanza, è chiaro che essendo la colata un po' larga non la misuro con grandissima precisione, ma insomma diciamo che 6 cm tra qui e qui. Allora, siccome questa è metà dell'onda, quindi lambda mezzi, ho che 6 cm sono la metà della lunghezza d'onda dell'onda stazionaria che si è formata nel forno. Non faccio altro che scrivere la relazione che lega la velocità alla lunghezza d'onda e alla frequenza, che ovviamente devo conoscere, ma questo sul manuale del vostro forno a microonde c'è scritto quanto vale, e precisamente nel caso mio era 2,45 per 10 alla 7 Hz e la lunghezza d'onda è 12 cm, abbiamo detto 12 mm, scusate, 12 cm, 12 lo devo, lo, scusate. No, lo metto. Vabbè, insomma, scusate, adesso. Comunque, questa è la lunghezza d'onda espressa in metri e il risultato è 294.000 km al secondo. Ecco, io ho voluto farvi questo piccolo scherzetto finale perché, confrontata con l'esperienza di Michelson, questa piccolissima esperienza nel forno di microonde di casa mostra che si può arrivare a un risultato tutto sommato entro cos'è, qualche percento insomma. È chiaro che è molto approssimato, ma potrebbe anche fare anche questo in modo molto migliore, per esempio usare una frequenza più bassa, un forno a microonde molto più grande, in modo che tutto si misuri con più precisione e probabilmente si va molto vicini al valore voluto. Ecco, io ho finito, tutto qui.